comincia la sventura del signor Bonaventura, che si diletta coi fumetti che all'inizio nessuno legge. Se ci segui sei un campione e guadagni un bel milione. O più probabilmente, no.
Benvenuti, bentornati.
Bentornato su questi schermi radiofonici. Si può dire schermi adesso con la radio in streaming, perché c'è uno schermo effettivamente.
Sì, che ci separa fisicamente.
Ecco, ha uno schermo e un microfono. Bentornati a tutti, questa è Bonaventura, ci state ascoltando probabilmente su Sherwood.it, però ci potete insomma ascoltare in podcast, potete seguirci sia su Sherwood.it che su Gemini Network. Oggi abbiamo, diciamo, portato, per così dire, un argomento trasversale, non solo fumetti, non solo cinema, un po' di tutto, un po' di animazione, eccetera. Per parlare insomma di quelle storie, di quelle realtà che all'inizio, su cui nessuno avrebbe puntato dei soldi subito dopo il loro, diciamo, iniziale riscontro di pubblico. Ma approfondiremo tutto ciò tra poco.
Sì, andiamo subito con un pochetto di musica e
facciamo un salto nel passato.
E ci andiamo ad ascoltare un brano che purtroppo
sottovalutato,
forse anche per via del suo nome. Loro sono gli Zero Assoluto e questa è Per Dimenticare.
Cari auguri, se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sei solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrenti e tutto questo per amore. E forse partirò per dimenticarti. Troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrente e tutto questo per amore. te.
E siamo tornati, loro erano gli Zero Assoluto con Per Dimenticare.
Un gruppo da recuperare, secondo me.
Sì, un gruppo veramente da recuperare. E allora, siamo al momento delle news, siamo al momento delle novità e delle cose che sono successe. Inizio, mi fanno un chiaro segno di iniziare io. Iniziamo dicendo che Netflix, signora e padrona di tanti destini, ha deciso, ha annunciato di aver messo in produzione una serie live action di Gundam.
Ah.
Gundam, il franchising fantascienza, lo so, creato nel 1979. Per chi non lo sapesse, i robottoni giganti che si combattono fra loro. Adesso, l'idea era del 2018, che è una cosa abbastanza nota in diversi ambienti. E adesso, a quanto pare, è stato annunciato che siamo ai nastri di partenza con la produzione e che quindi dovrebbe essere messa fuori entro il prossimo anno. Siamo in fibrillazione? Beh, se fanno un prodottino fatto bene, sì, perché attendo da anni di vedere attori reali con i robot che si picchiano, e diciamo che Pacific Rim aveva un po' soddisfatto il mio spirito, ma non abbastanza.
Si può sempre tamarrare un po' di più,
certo.
Non si è mai troppo tamarri, molto bene. E io invece vi dico un paio di robe. Una è che la Marvel ha lanciato, siccome non ce n'erano abbastanza, 3 nuove testate degli X-Men.
Dopo l'evento X, cioè l'evento X-Sword.
Esatto. Uno, Reign of X. L'evento. Cioè, se, la prima, diciamo, probabilmente andrà a sostituire la testata principale e si chiamerà semplicemente X-Men. Che è un'iniziativa che io apprezzo, questa semplicità, diciamo, nei titoli. Si aggiunge poi un'altra testata che si chiama Children of the Atom, i figli dell'atomo, che diciamo è già uscita, insomma, nelle edicole, nelle fumetterie. A queste due si unirà appunto una terza saga scritta da Lia Williams e disegnata dall'italiano Valerio Schiti, il cui titolo, il cui nome è ancora da scoprire, da rivelare. Un'altra chicca che vi voglio raccontare, sempre sui fumetti Marvel, però di tutt'altra epoca, è che c'è un nuovo record che viene battuto più o meno una volta ogni paio d'anni del fumetto più costoso, fumetto venduto alla cifra più alta. Record nuovamente battuto dal numero 1 di Action Comics, altresì conosciuta come la prima apparizione fondamentalmente di Superman. Questo fumetto aveva già vinto il record del fumetto battuto all'asta per la cifra maggiore nel 2014 con 3,2 milioni di dollari, quindi non briscolini, che ha battuto, all'epoca mi ricordo che aveva battuto il precedente record del primo numero di Detective Comics con la prima storia di Batman, che era stato battuto a 2,8 milioni, una roba così. E appunto nel 2014 arriva Action Comics battuto a 3,2 milioni e il record viene nuovamente battuto in queste settimane a 3,25, quindi 0,05 milioni di dollari briscolini, 50.000 dollari in più. E ricordiamo, questo numero è uscito nel 1938, quindi insomma è praticamente introvabile. La casa d'aste che se ne è occupata ha registrato che nel mondo ne esistono circa 41 copie, quindi ancora disponibili, ancora vendibili, quindi davvero davvero poche. E questa copia che è stata venduta su un punteggio massimo di 10, dove 10 è praticamente appena uscito dall'edicola, ha registrato un punteggio nella conservazione, nella qualità dell'oggetto d'arte di 8.5.
Va bene, adesso chiudo questa carrellata.
Così, se vuoi fare un investimento, Luca,
Non ho queste cifre da investire.
Ma magari un 8.5, no, ma un 6.4, capito? Una roba un po', più rovinata, secondo me, te trovi un accordo.
Allora, io invece chiudo queste news annunciando che sta uscendo, perché verrà messo in stampa i primi di maggio, ma è disponibile sul sito dell'autore. Arriva Sergio di Dottor Pirra.
Ah, eccolo là, sì.
Bisognava parlarne, una news, non lo possiamo consigliare dopo perché io non l'ho letto. completamente autoprodotto dall'autore, dottor Pirra. Arriva Sergio, è la storia di un tecnico informatico tuttofare. E allora, se voi andate su Fumetti della Gleba lo potete acquistare. Come è stato annunciato, questo fumetto non verrà messo in distribuzione in libreria, in edicola, ma lo potete trovare solo,
è un'autoproduzione,
solo e soltanto sul sito dell'autore. Il resto dei prodotti del dottor Pirra valevano la pena di essere letti? Sì. Questo qui vale la pena essere letto? Penso proprio di sì.
Probabilmente sì.
Lui l'ha descritto come un vaporwave cyberpunk che... forse per alcuni di voi non vuol dire nulla,
ma neanche per lui, secondo me.
Ma neanche per lui, però per tipo alcuni miei amici sarebbe una cosa intrippantissima, fighissimo, assolutamente, datemene 50.
E salutiamo dottor Pirra.
Salutiamo dottor Pirra che ci segue, le sue 240 pagine di autoproduzione.
Mica cazzi.
Mica cazzi. Cosa ci andiamo ad ascoltare?
Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un altro po' di musica. Abbiamo Sugar Man Rodriguez con Inner City Blues.
Going down a dirty inner city side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up at the sky, began to cry, she shot it. Met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about a bag, suburbia such a drag, won't go back. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now he sees the news, but the picture's not too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules, can't believe her. Feel so in between, can't break the scene, it would grieve her. And that's the reason why he must cry, he'll never leave her. Crooked children, yellow chalk, riding on a concrete walk, their king died. Drinking from a Judas cup, looking down but seeing up sweet red wine. Papa don't allow no new ideas here. And now you hear the music, but the words don't sound too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curve you set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder. The wind splashing my face, can smell a trace of thunder.
Questo
dai, sì, no, vabbè.
Era Sugar Man Rodriguez con Inner City Blues.
E Sugar Man Rodriguez, no,
all'anagrafe Sisto Diaz Rodriguez.
Diaz Rodriguez, che ci ha un po' ispirato, no, all'argomento, sì, della puntata di oggi, tutto sommato.
Allora, lui è tuttora vivente, intanto è un americano, classe 42, quindi è anche giovane, come dire,
classe di ferro.
Allora, la sua storia è una storia leggermente matta, nel senso che lui è un cantautore, ha pubblicato 11 album, ha fatto tutta una carriera ed è finito a far barbone, però, alla fine della fiera, a un certo punto della sua vita, è finito per strada e tutto questo. Però lui era famosissimo, ma non negli Stati Uniti.
Lui era di Detroit.
Di Detroit,
è,
sì,
di Detroit.
In Sudafrica, perché nel 2012 viene fatto un documentario da parte di un regista svedese in cui c'è Searching for Sugar Man. Due fan sudafricani vanno a cercare questo cantante che in Sudafrica è famosissimo, ha un grandissimo successo e ha tantissimi diritti da riscuotere anche dalle major.
E fondamentalmente il punto è che dagli anni 70 fino al 91, essendo un senza tetto, un senza fissa dimora, quest'uomo era irreperibile anche per l'etichetta che produceva i suoi dischi in Sudafrica, quindi anche volendo non potevano dargli i diritti milionari che gli spettavano. L'anno 91 è stato trovato poi quest'uomo per le strade di Detroit,
fece un grande concerto a
Johannesburg, grande ritorno sulle scene
e ebbe di nuovo un grande successo. E oggi quindi vi parliamo di tutte quelle serie a fumetti, di tutte quelle serie televisive, di quei film che insomma all'inizio hanno avuto un successo un po' zoppicante, magari proprio all'inizio, nei primi giorni, però poi sono dei grandi classici intramontabili e stentiamo quasi a credere alle volte
che siano partiti male. È interessante come spesso queste opere sono state salvate, non sempre, però spesso sono stati salvati dalla nicchia, no? Soprattutto per i film, magari la grande uscita al cinema è andata così così, però poi a forza dei cinema d'essè, di piccoli posti che lo ritrasmettono, eccetera eccetera, negli anni si crea un cult.
Sì, fine, sì, no? Sì. Se nei film è noto anche tutto il fenomeno dell'home video, cioè tutti quei film che insomma al cinema sono andati così così e
home video,
ma poi nelle cassette hanno, soprattutto ai bei tempi andati delle cassette, in cui quindi
quando c'era lui
anche la fruizione era una cosa non proprio immediata come oggi ai tempi di internet, sono diventati dei veri e propri cult. E iniziamo però con un paio di fumettoni, con un paio di titoli.
Iniziamo con quello che ci riguarda più da vicino, d'altra parte.
Sì, allora, uno dei nomi più grossi dell'industria fumetti italiana, proprio quando parli di lui, il massimo rispetto dovunque, comunque, che affermava: so disegnare qualsiasi cosa in qualsiasi modo nel momento in cui voglio. Era un uomo abbastanza modesto.
Modestissimo, vogliamo bene per questo.
Andrea Pazienza, un grande maestro del fumetto italiano.
Oggi un mostro sacro.
Un mostro sacro, intoccabile. Ricordiamo Zanardi, l'abbiamo anche parlato in alcune delle nostre puntate.
All'epoca, diciamo, quando è uscito fuori per le prime volte sulle pagine, per esempio, di Comic Art e di altre riviste.
Del male.
Il male forse è arrivato un po' dopo.
Forse dopo.
Diciamo, nei suoi esordi, mettiamola così. Non è che i lettori lo avessero apprezzato così tanto, anche le lettere alla redazione furono un po' contraddittorie.
Chi è questo? Che cos'è sta cosa?
Questo pischello. In realtà è quello che succede forse alle novità, no? È quello che succede alle cose particolari che arrivano e poi rompono tutto, però, no? Insomma, poi Andrea Pazienza ha fatto il suo percorso e ha rivoluzionato il fumetto di questo paese. Nella sua ala, diciamo, più indipendente, underground, perché nel frattempo, sempre negli anni 80, nel mainstream succedeva qualcos'altro, perché mamma Bonelli, la Sergio Bonelli editore, faceva uscire, si rilanciava anche sul mercato di un pubblico giovane che credibilmente stava perdendo, non succede mai questa cosa qui. E rilanciava con un nuovo personaggio creato da Tiziano Sclavi, e forse vi ricorderete di lui come Dylan Dog o Dylan Dog in alcune storie, no? Viene erroneamente pronunciato. Comunque Dylan Dog, che come voi tutti sapete è appunto creato da Tiziano Sclavi, prodotto dalla Bonelli Editore, uscito per la prima volta nel 1986 e diventato poi come dire un fenomeno editoriale, non solo in Italia ma anche all'estero. È stato tradotto uno dei pochi fumetti americani a essere tradotti in maniera seriale negli Stati Uniti, per pochissimi numeri, però è successo, tra l'altro in collaborazione con la Dark Horse, Mike Mignola che faceva le copertine, insomma, tutta una serie di robe, un film fatto ad Hollywood, una merda, però insomma, già che l'hanno fatto non è scontato. Il film di Alan Ford non l'hanno fatto, per dire. Tutto questo però partiva da una roba che sembrava dovesse morire, e tant'è che pochi giorni dopo l'uscita in edicola del fumetto, ha dichiarato poi anni dopo Decio Canzio, che all'epoca era il direttore responsabile della testata di Landog, ha detto che pochi giorni dopo l'uscita dell'albo chiamò il distributore disperato dicendo che l'albo era morto in edicola, un fiasco totale. La redazione decise di tenere la cosa nascosta a Tiziano Sclavi sulle prime, per non deprimerlo troppo, perché probabilmente Sclavi è anche una persona abbastanza sensibile, penso, mi viene da dire. E fatto sta che però qualche settimana dopo il distributore chiamò nuovamente e disse che il fumetto in realtà poi piano piano per il passaparola era esploso, era un boom, era andato esaurito e andava ristampato. E poi insomma è iniziato il boom di Landog. Questa è una storia che a me ha insegnato molto, nel senso che se una roba non funziona all'inizio non vuol dire che sia una merda, per cui facciamone tesoro. E noi adesso ci ascoltiamo.
Prima mi è venuto in mente un'altra storia, perché restiamo sempre in Bonelli, perché una fortuna simile la ebbe il figlioccio di Landog, che è Brandon Darkness, in cui Darkness è di apostrofo Darkness. Ho detto tutto di Claudio Chiaverotti, uscito nel 1998, che era appunto un Dylan Dog, però in cui lui sparava realmente, cioè molto più
un Dylan Dog degli anni 90,
sì,
diciamo. Un po' corvo, un po' Dylan Dog.
Sì, un po' corvo in questa Londra post-apocalittica, e che non andò benissimo, anche perché era stato in una fase di rilancio in cui ad esempio il concorrenziere era Julia, il primo personaggio femminile della Bonelli, che ebbe un successo strepitoso. Tuttavia Brandon Darkness tenne duro e riuscì a pubblicare più di 100 numeri, perché ha pubblicato 100 numeri in regular e poi un altro 18 numeri.
E poi devo dire, Brandon è uno di quei personaggi che regolarmente viene ripescato per fare degli speciali.
Sì, anche perché si presta molte...
Al contrario di altri dimenticati.
Sì, al contrario di tanti altri personaggi dimenticati da Bonelli.
Sì.
Ma io andrei quindi a questo punto con un po' di musica e poi rientriamo con altri flop che poi non si sono rivelati tali.
Flop di successo. E dai, ci andiamo ad ascoltare il buon vecchio Post Malone con Better Now.
You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the band, oh. You're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dresser with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. I seen you with your other dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how
keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I swear to you I'll be okay. You're only the love of my life. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now.
Allora, torniamo a parlare di top flop di successo.
Di flop di successo. Abbiamo parlato appunto, insomma, di quello che più ci confà, cioè i fumetti. Ma continuiamo, insomma. Voi sapete chi, voi nostri affezionati followers, che Bonaventura è molto più di fumetti, è cultura nerd in generale. Quindi entriamo un po' nel mondo della fantascienza, argomento a noi molto caro, di cui tante volte abbiamo parlato.
Sì, allora, un insospettabile floppettone, cioè, qua si parla proprio, il primo episodio pilota è stato rifiutato dall'emittente, che ha detto no, sta roba qua noi non la trasmettiamo. Era il 1964 e stiamo parlando niente proprio di meno di Star Trek, la serie originale. E difatti quello che in inglese si intitola The Cage, la gabbia, in italiano lo zoo di Talos, primo episodio di Star Trek, fu rifiutato dall'NBC, e detto che non andava bene, e fu rigirato quindi Temen Trap, la trappola umana, che è quello che è stato per anni il primo episodio ufficiale della serie classica, e che andò in onda nel 1966, l'8 settembre, come tutti sappiamo. Questo primo episodio interessante, The Cage, fu poi mandato in onda nel 1988, quindi molto tempo dopo. E pensate, vi do un po' di cosette interessanti. Naturalmente c'è Leonard Nimoy che fa Spock, ma non c'è il capitano Kirk alla guida dell'Enterprise.
Inaspettatamente.
Sì, proprio inaspettatamente. Ma andando ancora dentro Inside the Question, chi era il capitano originale in questa puntata?
Chi era?
Christopher Pike. Il capitano Pike,
che poi tornerà, diciamo, che poi tornerà, però secondario,
sì, secondariamente, come nominalmente come capitano originale della Enterprise, della serie originale. E pensate un po', nell'ammutinamento, che è il primo episodio doppio di Star Trek, ammutinamento The Menager Part 1 e 2, in cui lui reinterpreterà il capitano Pike, vince un premio Go questa coppia di puntate, cioè
il premio
Go.
E che
è un premio per la migliore opera di finzione per la categoria fantascienza, che viene assegnato ogni anno. Mica cazzi, cioè i personaggi rifiutati, le scene rifiutate dalle NBC poi vinsero un premio Hugo come una delle migliori opere. E in tutto questo avremmo rischiato di non vedere Star Trek? Sì, c'è stata questa ampia possibilità. C'è servita la buona volontà del regista nel girare un secondo episodio pilota, la buona volontà di Leonard Nimoy, ad esempio, di prestarsi, di rimanere lì a fare il dottor Spock, in quello che poi oggi è uno dei franchising di più successo proprio a tema fantascienza. E adesso veniamo a un altro insospettabile,
sempre
floppone.
Sì, diciamo sempre nella mondo della fantascienza. Niente proprio di meno di Blade Runner. che non è solo un capolavoro della fantascienza, è un capolavoro prima della letteratura, diciamo, l'opera da cui è tratto il libro di K. Dick, ma proprio anche un capolavoro di regia, che è stato poi studiato da chi appunto studia cinema ma anche fumetto negli anni successivi. Peccato però che quando è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, nell'82, il film di Ridley Scott, come sappiamo, nonostante il super cast, dentro c'era Harrison Ford che già aveva fatto Star Wars, forse aveva anche già fatto Indiana Jones l'anno prima, nell'81 se non sbaglio, sì, ha incassato comunque meno di quello che era l'investimento, diciamo, che era i soldi che erano stati spesi per realizzare il film. Questo vuol dire che è andato in perdita. Ricordiamo poi, è prodotto da Alan Ladd Jr., che è il produttore anche di Guerre Stellari, di Alien, insomma uno che ne sapeva. Nonostante questo, per una serie di motivi, ad esempio la concorrenza con altri film che erano in quel momento al cinema, ma anche il fatto che era una fantascienza atipica rispetto a Guerre Stellari o Alien, era qualcosa di totalmente nuovo, insomma, per tutti questi motivi il film incassò al botteghino solo 6 milioni di dollari, che insomma ci pare poco, però insomma il budget stimato è di 28 milioni di dollari, quindi capite anche voi che ai produttori un po' gli rodeva questa cosa qui. Fatto sta che, nonostante appunto il risultato deludente nell'uscita di Blade Runner, piano piano, negli anni successivi, fuori dal Nord America soprattutto, il film piano piano è stato apprezzato, riproiettato anche a distanza di anni in piccoli cinema o cinema locali, eccetera, eccetera, e piano piano è diventato il fenomeno culturale che è oggi. Chiaramente anche il successo dell'edizione home video, dei DVD, eccetera, eccetera, dei director's cut, eccetera, eccetera. La cartina tornasole di questa cosa qui è che un film uscito nell'81, un periodo in cui si faceva sequel di qualsiasi cosa, Indiana Jones, Ghostbusters, Star Wars, tutto aveva un sequel, Blade Runner non ha avuto un sequel fino a pochi anni fa, quello con Ryan Gosling.
Con Blade Runner 2049.
Proprio quello, quindi insomma questo, diciamo, si rende l'idea di quanto flop è stato sto film.
Si potrebbe anche notare come i vari film, gli adattamenti cinematografici dei libri di Dick sono stati sempre insomma un po' bistrattati in realtà, perché come grandi capolavori ricordiamo Atto di Forza, Minority Reporter.
Minority Report però
andò bene tutto sommato, ma insomma un po' maledetto gli adattamenti cinematografici.
Sì, forse anche c'è un film con Ben Affleck dei primi 2000, si chiama Paycheck.
Sì, certo.
Che pure quello mi sa che è andato così,
Di John Woo.
Di John Woo. Sì.
Sì, ma ce ne
sono. Uma Thurman, pensa. Ho dimenticato proprio questa.
Anche la serie televisiva della Svastica sul Sole, The Man in the High Castle.
Quella è andata bene, però. Se ne è parlato relativamente poco.
Cioè, nel senso,
la vista gli è piaciuta, insomma.
La Svastica sul Sole, a livello del libro di fantascienza, è un capolavoro assoluto.
Chiaro.
Cioè, dovresti averlo letto. Se non l'avete letto, ve lo stiamo consigliando in questo istante.
È anche vero che, ecco, qui parliamo appunto di film, non di film, di storie, di saghe che hanno avuto flop, che sono state dei flop perché brutte,
No.
Sono stati dei flop e rimangono flop. Di cose belle che per sfiga.
Cioè, secondo me è una delle migliori interpretazioni di Harrison Ford in Blade Runner.
Sì, vabbè, Harrison Ford tendenzialmente, salvo rare eccezioni, interpreta sempre lo stesso personaggio.
Sì, però
qui funziona.
C'ha una sfaccettatura molto profonda rispetto a uno Han Solo o un Indiana Jones. Due personaggi che io adoro totalmente.
No, infatti è molto più drammatico. È molto più introspettivo, anche se vogliamo, è veramente un personaggio da noir, è un noir classico Blade Runner, cioè proprio potrebbe essere un film di Humphrey Bogart però ambientato nel futuro, proprio paro, è questo che lo rende magico, perché secondo me le trame dei noir classici sono intramontabili, funzionano se tu le metti in una, a giorni nostri, nel far west, nel futuro, funzionano sempre.
Quindi, invitandovi a recuperare la serie classica di Star Trek che ormai trovate dappertutto, anche su Netflix, e Blade Runner, che
sempre su Netflix e Blade Runner,
anche quello, sì. E se volete usare un canale gratuito, e andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, che ci sentiamo.
Allora sì, dai, è ora di riascoltarci un po' di musica. Ci ascoltiamo i Marlene Kunz con la canzone che scrivo per te.
E chi c'è? Erano i Marlene Kunz Fit Skin con,
mi dicevi anche una chicca su questa,
la canzone che scrivo per te. Sì, dicevo che l'altro giorno ascoltavo Salmo, Il cielo in una stanza. Nessuna parentela col cielo in una stanza di altri autori. E nel finale della canzone,
perché infatti lui la chiama il cielo nella stanza.
Stanza, sì. E nella canzone, nello sfumare finale, cita proprio la canzone di Marlene Kunz, canticchiando: questa è la canzone che scrivo per te. E un interessante chiccard all'interno di una canzone che già contiene un certo numero di cheat, un certo numero di easter egg.
L'avrei... A partire dal titolo.
Se fosse stato un videogioco sarebbe stato veramente affascinante. Ma torniamo a parlare dei...
Di flop, di successo.
Del top dei flop, dei flop al top.
Top of the flops.
Top of the flops.
Dovremmo fare una rubrica, top of the flops.
E... avevamo parlato quindi di Dylan Dog, Andrea Pazienza,
Star Trek, Blade Runner,
e continuiamo
con questa ondata, insomma, di classici partiti non proprio alla grande, sì. Insomma, uno degli esempi secondo me più, come dire, esemplicanti, insomma, più riportati anche,
esemplificativi
per parlare di questo fenomeno, è un film di animazione diventato poi col tempo un film culto, uscito nel 1999. Si tratta di Il Gigante di Ferro, un film che tanti di noi hanno visto, tanti di noi hanno amato. Una bella idea, una bella ambientazione. È tutto ambientato, diciamo, negli anni 60, nell'epoca della conquista allo spazio, eccetera. La trama, in breve, è che questo gigantesco uomo di metallo arriva dallo spazio e fa amicizia con un ragazzino che lo convince di essere Superman. Quindi questo robot poi si sente Superman, perché vola come Superman. Questo film che appunto tanti noi amano, che viene anche studiato, diciamo, nelle scuole di animazione, è un esempio di regia a cartone animato importantissimo. In realtà è partito veramente con un flop incredibile. Ha guadagnato 31 milioni di dollari, che voi direte, sti cazzi, cioè 31 milioni di dollari sono tanti. Peccato che ne fosse costato 50. Quindi, insomma, è stato dopo che, col tempo, veramente con la fatica anche, che è diventato un cult movie. Tant'è che, nonostante sia uscito nel 99, sono sicuro che tantissimi nostri coetanei, o comunque gente che più o meno alla nostra età l'ha visto, ma si conteranno sulle dita di una mano quelli che l'hanno visto al cinema, ma probabilmente lo avrete visto, insomma, in TV, in DVD, in videocassetta, fino a diventare appunto il successo che è oggi. Pensate anche che Brad Bird, il regista di questo cartone animato, che veniva oltretutto dalla produzione dei Simpson, quindi non proprio l'ultimo degli stronzi, Brad Bird ha diretto e scritto un sacco di episodi dei Simpson, ha creato personaggi tipo Krusty Clown, Telespalla Bob, insomma, un genio, se vogliamo dirlo, anche un giovane talento, iniziato da giovanissimo, ha esordito nel cinema con sto Gigante di Ferro, è andata come andata, tant'è che è stato abbastanza un appestato per un tot di anni, finché appunto il film non è stato poi apprezzato successivamente, e gli è stata data poi una nuova possibilità di fare un nuovo film nel 2004, quando è uscito un film che forse vi ricorderete, perché si chiama Gli Incredibili, sempre regia di Brad Bird. Poi di nuovo lui, Brad Bird, ci regalerà Ratatouille, un altro grande classico. Insomma, un ragazzo, questo Brad Bird, che poi si è fatto è riuscito ad affrancarsi da questo suo iniziale flop. Guardate Il Gigante di Ferro, perché è un gran bel film.
Allora, un altro capolavoro dell'animazione che fu un flop clamoroso è Il Pianeta del Tesoro, The Treasure Planet.
Quello l'ho visto al cinema, però lo ricordo come fosse ieri.
Tratto dal romanzo di Robert Louis Stevenson, L'Isola del Tesoro, è ufficialmente il 43esimo classico Disney. Cioè, qui parliamo proprio di il fratellino di Robin Hood o del Libro della Giungla, di Dumbo, che è questa storia di pirati. L'Isola del Tesoro penso che la sapete tutta, c'è questo giovane che finisce una barca di pirati e attraversano, in questo caso, lo spazio, perché c'è tutta questa fantascienza steampunk. È un film bellissimo, con delle colonne sonore
in italiano cantate da Max Pezzali.
In italiano purtroppo questo, volevo dirlo dopo, che era uno il più grosso difetto verso l'italiano, è che è cantato da Max Pezzali,
però
è
punti di vista, insomma.
Infatti,
quando l'ho visto da ragazzino, che era un grande appassionato degli 883, come tutti i ragazzini nati a metà degli anni 90, Un po' mi ha emozionato quella cosa lì, eh.
Sì, ha delle musiche fatte da Jameson Newton Howard, che nelle musiche film Disney è importante, che se non sapete chi è, uno che ha vinto i Golden Globe, praticamente avete ascoltato metà dei film che avete visto, li ha musicati lui. E detto ciò, perse più di 30 milioni al botteghino. Gira la voce che la Disney lo boicottò in prima persona questo film.
E così.
Perché per una serie di diritti, per una serie di questioni, per una serie di dispute anche con
interne
con gli eredi dei diritti e con gli autori e il regista. E girano un sacco di brutte voci su questo film, che comunque io consiglio di vedere perché è veramente veramente bello. Bello, per essere un classico Disney.
No, è
bello.
Comunque ha incassato 109 milioni.
Sì, ma che è costato 140.
Sì, sì, per carità. Ha vinto un premio Oscar.
Però no,
era nominato miglior film animazione, però cazzo, cioè non
è però un flop clamoroso.
Ma infatti la domanda che mi sorge più spontanea: perché i film belli fanno flop? Perché tutti questi esempi che abbiamo detto finora?
Io riassumerei il tutto con le parole di Elio Germano, che sono, e non lo citerò esattamente, ma che sono: ma se una cosa costa, la famo bene, è fatta bella e non guadagna un cazzo, ma che è un problema? Ma che è veramente un problema? Ma che lo famo per i soldi? Lo
no,
famo.
Certo, però dico, la Disney, no?
Sì,
no,
la Disney lo no. fa per i soldi, sì, è chiaro.
No, dico, ha più o meno il monopolio, praticamente. Fa un film, spende 140 milioni, ok? Non è che gli ha detto, toh, questi sono 50.000 euro, vedi che ce puoi fare, ok? 140 milioni. Come cazzo? Cioè, hai il potere mediatico di qualsiasi cosa. Come fa a non avere successo questa roba? È bello il film.
Non è un film per ragazzini.
Sono i misteri sono tanti. Un po' tanto fa il lancio promozionale. Se lo fai troppo a ridosso, la gente non sa che è uscito. Quando se ne accorge è già finito. Magari lo fai uscire insieme in parallelo a altri due film che sono più famosi. Varianti sono tante, insomma.
Sì, sì, poi potremmo citare anche tutte quelle variabili infinite che ad esempio avvengono anche per tutti quei film un pelo più di autore, di cui magari vi abbiamo parlato qualche volta, che sono bellissimi a vedere, ma non sono magari destinati a un pubblico di bambini. E sei un adulto e vai a vedere film d'animazione? Poi dopo, a distanza di anni, Porco Rosso lo hanno visto tutti.
Tutti, piano piano.
Tutti hanno visto Nausicaa nella Valle del Vento. Quando è stato proposto al cinema italiano non c'è andato nessuno. Ma tuttora, se andate con me a vedere un film di Miyazaki dello studio Ghibli al cinema, vi fate compagnia.
Siamo 10 persone.
Ci divertiamo.
Però nel frattempo, insomma.
Però nel frattempo, se dico Miyazaki, sapete di chi sto parlando. E allora, chiudiamo con...
Sì, chiudiamo con l'ultimo esempio, no, che mi hai portato.
Sì, vai, vai.
Un altro grande classico, forse più di nicchia, mi viene da dire, è La Casa.
Sì, La Casa.
Ash and Evil Dead, là, come si chiama?
Allora,
film
adesso...
di Sam Raimi.
Sì, penso che tutti abbiate potuto godere il seguito. Cioè, immagino. Cioè quello che è uscito su Netflix.
Quantomeno sapete che è uscito, insomma.
Se no siete veramente brutte persone. Comunque, allora, è uscito nell'81 e in teoria era un film per ragazzi, per giovani. E in realtà così era venduto al pubblico. In realtà non lo fu, perché La Casa 2, L'Armata delle Tenebre, questa serie di tre film, non ebbe un grandissimo. Ma ne hanno fatti tre, quindi...
Oh. Sì, però comunque siamo nel mondo dell'horror splatter, che negli anni 80 era una nicchia tutta sua.
Esattamente.
I film costavano poco, poi che avevi fatto mezzo milione era grasso che colava.
I film costavano poco e si vendevano e hanno avuto un certo successo.
In home video,
perché L'Armata delle Tenebre, The Army of Darkness del 1992, lo avete visto tutti, o almeno tutti voi avete presente la scena in cui c'è un uomo che al posto di un pezzo di braccio ha una motosega e nell'altro un fucile a pompa e combatte gli zombie nel Medioevo. So che è molto complicato detto così in 2 minuti alla radio, però è così. Se siete veramente molto giovani, se siete dei classe 2000, dei ragazzini, o più giovani ancora, andate a guardarvi Armata delle Tenebre, perché vedete qualcosa di un splatter gore che
Che levate.
Che levate, veramente. Tuttora è difficile trovare qualcosa di ugualmente concorrenziale.
Ma tra...
Ed è stato un successo talmente tanto forte,
scuola.
Non... Sì, ma che ha fatto talmente tanto scuola questo film, ripeto, del 92, che a distanza quanto è passato? 30 anni? Gli è stato proposto con gli stessi attori, con lo stesso protagonista. Famo un seguito, siccome oggi non si fanno più i film di un certo. Stiamo parlando naturalmente di Bruce Campbell, che fa Ash nel film.
E comunque il film è costato $350,000.
Io non so quanto abbia guadagnato ad oggi, ma deve avere
qui c'è scritto che al botteghino ha fatto 2 milioni e mezzo.
Quindi sarà già ripagato.
Porca troia.
No, ma è stata una cosa, un successo clamoroso dopo, a un certo punto. Se eri un ragazzino negli anni 90, nei primi anni zero, e non hai visto L'Armata delle Tenebre, non eri un cazzo nessuno, non hai visto La Casa. Quando facevi la cena delle medie a casa di qualcuno,
pizza
e andiamo tutti a prendere il film da Blockbuster, una cosa che da vecchi che non esiste più.
E poi ve la spieghiamo con calma.
Guardatevi Capitan Marvel per avere un'idea. E guardi La Casa.
L'altro giorno ho rivisto un episodio di Brooklyn Nine-Nine, una sitcom che trovate su Netflix, dove il protagonista è entusiasta perché ha ricevuto un'eredità dallo zio ricco. Apre questa busta, mio Dio, ho 1 milione di azioni della Blockbuster Company.
Cose che succedono anche purtroppo ai migliori. E
Blockbuster ci manchi un pochino.
Blockbuster un poco ci manchi, ma sì, va bene.
Sì, dopodiché adesso col costo di 3 cassette in affitto ci paghi un mese di Netflix, quindi.
Sì, praticamente, ma senza neanche entrare in questi...
Ma questa è un'altra storia.
Ma questa è un'altra brutta storia, senza neanche entrare nel fatto che la dovevi ridare dopo averla rimandata indietro con registratore, tutta la serie di storie, ma usare un video registratore era un'arte, ragazzi.
Sì, e se poi non facevi come me, che ci mettevi le macchinine come se fosse un garage, era meglio.
Ma anche questa è un'altra storia che finirà nell'autobiografia di Giacomo, esatto, Taddeo Traini, La mia vita con un pennarello nel naso.
E... dai, adesso ci ascoltiamo qualcosa che sicuramente non sarà un flop. Questo è il nuovo singolo di Motta che si chiama E poi finisco per amarti.
L'hai buttata,
gliel'ho tirata però.
Riproviamoci di nuovo, anche se non si può cambiare il mondo, figuriamoci cambiare te. Ma poi finisco per amarti. E poi finisco per odiarti. E poi finisco per amarti. Sentiamo sempre unici.
fischi secchici. Auguri al buon Motta che insomma, per la sua nuova uscita. Vediamo come sarà il resto del disco. Adesso siamo alla parte della puntata di Buonaventura che tutti avete imparato ad amare. La parte in cui...
Che era questo?
È una roba per ricordare il nostro Jet McQuack che non è più con noi.
Buon
anno. Pace all'anima sua. Che si starà toccando fortissimo. No, siamo nella parte...
Guida l'idrovolante, non toccarti le tue il tuo coso da pennuto, che è una cosa disgustosa a forma di forcella biforcuta.
Ma questo ne parleremo
in un altro programma.
Discovery Jetpack qua. Luca adesso, diciamo, vi proporrà gli acquisti più inutili e fondamentali che potete trovare su internet. Questa è... Shut up and take my money. Luca, cosa ci hai portato questa settimana?
Allora, abbiamo un po' di cosette per tutti voi. Oggi siamo usciti fuori tema rispetto alla puntata, ma non importa.
Anche perché non... Cioè,
sì, flop.
Dei gadget flop, poi.
Volevo proporre dei gadget flop che poi si sono rilevati. Cioè, diciamo che per adesso non hanno ancora un grande successo, ma forse grazie a voi, grazie al nostro aiuto, diventeranno delle cose irrinunciabili per ognuno. Iniziamo con un oggetto immancabile in tutte le case moderne. Avete quella bella scrivania di rovere, quella libreria di quercia, quella cosa... che può succedere in tante case di studenti, quella cosa di legno antico su cui la vostra PlayStation 4, PlayStation 5 stona in una maniera incredibile, surreale, in un perfetto salottino classico. Hai portato questo pezzo giapponese nuovissimo, nessun problema. La Skimpias, che è una ditta che si consocia con la Sony, fa queste praticissime skin, proprio copertine come quelle per i cellulari, e a forma di varie tonalità di legno di vinile. Devo dire che sono veramente di altissima qualità, quindi potete lasciare la vostra PlayStation bella mimetizzata in mezzo alla libreria di rovere.
Sogno della vostra vita,
sì,
fatto a vivere senza...
Il sogno della vita forse di alcuni prestigiosi avvocati, medici o almeno delle loro mogli o loro fidanzate o mariti o loro amanti. Il prezzo, non l'avevo detto, scusatemi, è bassissimo, è solo 12 euro e non invalida la garanzia, da sottolineare, perché può essere una roba veramente importante. Andiamo su un pezzo pregiato e costoso. Per soli 45 euro, che quindi non soli, ma per ben 45 pioppi, vi potete portare a casa il campanello elettrico per la porta col sensore di movimento a tema Star Trek che abbiamo nominato prima. Quando
ti teletrasporta appena ti vede, tipo.
Quando Capitano Kirk, chiunque voleva comunicare con il ponte di comando, con qualsiasi delle sale, premeva il bottoncino, diceva: allora dobbiamo fare questo, e come un interfono magico. Quindi se avete un brutto citofono a casa e volete sostituirlo con qualcosa di veramente veramente figo, che tutti gli amici, le amiche, il postino vi invidierà, il citofono di Star Trek, secondo me è...
Ma che fa sto citofono? Mica ho capito.
Far citofono.
Cioè, cos'è che lo rende di Star Trek?
Che è una perfetta copia identica di quello che è presente sopra tutte le varie Enterprise.
Non avevo captato, bello.
È una perfetta copia dell'interfono Enterprise che puoi montare per soli 45 euro al posto del tuo citofono di casa.
Bello, guarda, lo vado subito a ordinare.
Prendine due. Dopodiché abbiamo...
Che figo, è bellissimo.
Avevamo già presentato un po' di tempo fa i sottobicchieri della PlayStation, e questa volta, per completare e portare avanti il set, presentiamo le presine a forma di floppy disk. I floppy disk sono...
Cos'è il floppy disk?
Cos'è il floppy disk? Il floppy disk è una cosa in cui si archivia, una specie di pennetta magica in cui si archiviavano dati, pochissimi. Ai tempi in cui Jet McQuack cacciava i dinosauri.
Scriveteci se non avete mai usato un floppy e se non sapevate cos'era Blockbuster.
Esatto.
Così, per capire qual è il target di questa trasmissione.
Abbiamo floppy disk in silicone che diventano delle pratiche e funzionali presine da cucina. E quindi immancabili.
Bello, questo lo vorrei. Quanto costano?
Questo è un set da 4 in vari colori: rosso, blu, nero e grigio. Costa 14 euro.
Onesto.
Compreso di spese in silicone da cucina, resiste fino a resistenti al calore, al freddo. Puoi usarle anche queste come sottobicchieri. E secondo me una vera bomba.
Bello, bello, bello.
Continuiamo, continuiamo sempre con un oggetto pronto per la vostra cucina. E questa è la coppia per la fida, cioè per la coppia che si ama veramente. Non può fare a meno del set di tazze per uova in ceramica di Star Wars a forma di R2D2 e BB8. E praticamente gli sviti la testa, lì ci metti l'ovetto e l'ovetto sodo o alla coque e te lo mangi comodamente sbucciato.
Questo non è molto per un pubblico italiano, no? Perché l'ovetto sodo sul porta uovo,
ma sai, a casa mia si faceva. Secondo me, se trovi la giusta amica a cui proporlo, cioè secondo me Jet McQuack ne vuole sicuramente,
ne fa uso
lo prende sicuramente, anche solo per farne sfoggio con me quando lo vado a trovare a casa e facciamo colazione insieme. Prezzo
e notte d'amore,
e ricordo che sono in ceramica dipinta a mano.
Non siamo qui
a pettinare le bambole. E ufficiali, cioè prodotti ufficiali Star Wars, cioè George Lucas ci ha messo il suo pollicione grosso su sta roba. 19 euro però. Vabbè, per due, c'è 10 euro al pezzo, onesto. Porta uova di ceramica, non è che costa molto di meno. E chiudiamo con il vero pezzo straordinario di questa puntata, che è la lampada a forma di pianta carnivora di Super Mario. 45 euro, caricabile in LED, funziona anche a spina. Non mi ricordo l'amperaggio, scusatemi.
Aia.
Si ricarica in
senza
USB
amperaggio.
33 centimetri, però fa una bella luce. Comunque monta lampadine come si dice, ecologiche.
Chiaro.
Ed è a tema ed è un prodotto ufficiale Nintendo. Sì, la testa si muove completamente, può essere una perfetta lampada da scrivania, lampada da computer, proprio per dare quel tocco a tema villaggio di Peach. Come si chiama? Non mi ricordo mai come si chiama. Il regno dei funghi.
Ecco, proprio quello.
The Kingdom Mushroom. Alla vostra casa. E la pianta piragna di Super Mario come lampada è un prodotto, ripeto, ufficiale della Nintendo. E
irrinunciabile.
Secondo me anche questo irrinunciabile, come tutto quello di cui vi abbiamo proposto questa sera. Se vi interessa qualcosa, scriveteci, non vi mancheremo di mandare consigli e tutti i riferimenti su dove trovarli. Adesso andiamo a sentirci un'altra cafonata incredibile.
Oh, finalmente.
Di qualche tempo fa. Loro sono i Blood Out Gang, che tutti ricordano per un brano molto famoso, che non è questo è un brano meno famoso. Baby. la Blood Out Gang con
Io ho avuto un periodo in cui li ascoltavo parecchio, bravi ragazzi,
bravi ragazzi.
E allora, la nostra puntata di oggi di Bonaventura si avvia verso la conclusione. Prima però, insomma,
c'è il momento di serietà e sobrietà.
Momento di sobrietà e serietà, si fa per dire. Diciamo, un momento in cui vi consigliamo cose da leggere, guardare, osservare e vivere.
Allora, potrei iniziare io dicendo che J-Pop si è finalmente decisa a pubblicare una cosa che usciva, che girava in Scanalation ormai da svariati anni, che è Neon di Tsutsumu Takashi. Spero che mi si perdoni. Allora, è una storia parecchio strana, nel senso che è un manga giapponese seinen, vuol dire un manga giapponese per adulti, ambientato nel...
per adulti non porno, certo.
Sì, no,
non
per adulti, ragazzi, inteso con contenuti per adulti, nel senso che ci sarà del nudo, della violenza, varie cose. Distribuito in Italia, finalmente, era stato pubblicato la Star Comics come altre cose, un po' così, un po' bozzi che bocconi. Finalmente arriviamo con l'edizione completa. Cosa tratta? Tratta una storia di nazisti. Praticamente ci sono un gruppo di bambini che condividono del DNA con Adolf Hitler, su cui sono stati fatti degli esperimenti genetici. Queste sono le prime due pagine.
Quanto
quindi non sto
spo- piacciono i giapponesi i fumetti su Hitler?
Esatto, quanto ti piace la roba sugli esperimenti genetici. Una volta magari ne parliamo degli scienziati pazzi nel Giappone, perché c'hanno veramente tanta fantasia. Ed è in realtà una cosa interessante da guardarsi, perché c'è veramente della trasgressione, però è interessante guardare l'approccio che ha un fumettista, un autore di un paese che ha conosciuto gli orrori del nazionalismo più becero e più terribile, che si confronta con quello che è il nazionalismo di un altro paese con cui era anche alleato. È una bella storia, è una bella storia anche per riflettere, e quindi ripeto, Neon di Tsutsumu Takashi, appena uscito per J-Pop, vale la pena, vale veramente la pena.
Io invece vi voglio consigliare un fumetto, che in realtà è una roba strana, però diciamo un fumetto pubblicato dai nostri amici di Maledizioni. I nostri compari bresciani che salutiamo, che sono usciti con un fumetto scritto da Marco Taddei, che di solito fa coppia con Angelini, forse vi ricorderete di loro per cose come Quattro vecchi di merda con Cocconino, ma tante altre cose. Stavolta questo fumetto, Il battesimo del porco, è disegnato invece da Samuele Canestrari, che è una nostra vecchia conoscenza, è venuto molte volte, più volte al Gasp qui a Radio Sherwood, abbiamo fatto una sua mostra anche qui negli spazi della radio, e niente, le tavole sembrano davvero incredibili, la storia è interessantissima e i toni di Taddei sono sempre, secondo me, interessanti. Penso che sia un grande scrittore. Samuele è un disegnatore incredibile, ma troppo modesto per ammetterlo. E quindi ve lo consigliamo. Poi Maledizioni fa sempre delle edizioni molto fighe, quindi andatelo a cercare. Un altro consiglio che vi do.
No, le do io uno, così poi.
Dici,
così,
poi vi faccio i cazzi miei. Vabbè.
Così ci alterniamo. È terminato, l'avevamo già parlato in qualche anno fa, però è terminato ufficialmente la settimana scorsa, quindi è bene consigliarlo, essendo giunto al termine. E Shingeki no Kyojin, cioè L'attacco dei giganti,
è finito.
Il cui titolo più corretto sarebbe stato Titanomachia, perché è letteralmente la traduzione di Shingeki no Kyojin, ma non importa.
Però l'attacco dei giganti, bello.
L'attacco dei giganti,
abbastanza figo.
Bello, non c'entra Gatsup con quello che parlano loro, però non importa.
Non è la traduzione peggiore che sia stata fatta.
Non è la traduzione peggiore che sia stata fatta. Parliamo di un manga di Hajime Isayana, il suo primo manga in realtà.
Ricordiamoci sempre che Capitan Tsubasa è diventato Ollie e Benji.
Ollie e Benji.
Ecco.
che pubblicava su Shonen Magazine fino alla settimana scorsa, e una pubblicazione che andava avanti dal 2009, quindi parliamo di 12 anni di pubblicazione settimanale, ed è arrivato al termine della sua storia. Io non vi dico nulla, è una storia magnifica in cui loro vivono in questa cittadella attorniata da giganti che ti vogliono mangiare, e loro li devono naturalmente combattere e sopravvivere.
Consigli anche la serie anime?
Consiglio anche la serie anime, secondo me è un capolavoro del cliffhanger, si direbbe, cioè ha una serie di colpi di scena che sono fenomenali. A un certo punto cambia totalmente la narrazione, la trattazione della trama, cioè devo dire che in alcuni conviene continuare sempre a guardarlo, perché in alcuni momenti, quando ti sembra che è diventato noioso e che non avrà nulla da raccontarti, tac, colpo di scena
addosso.
E cambia tutto.
Bello.
Cambia completamente tutto. E devo dire, è una cosa che
ti fregano,
è una cosa che manca tanto. Io consiglio anche la serie anime per i pigroni che non vogliono recuperarsi un bel manga, che forse è il momento ideale per recuperarlo, averlo tutto e potersi dire: guarda, io sta serie ce l'ho tutta a casa mia e sono contento.
Finisce, insomma, capito?
Andiamo avanti.
No, io vi voglio consigliare, diciamo, sulla fiducia stavolta, un fumetto, un graphic novel, dicono adesso i giovani, che si chiama Tristezza. Si tratta di un fumetto argentino pubblicato in Italia da pochissimo, scritto da Reggiani, disegnato da Moschito, uscito a episodi su una famosa rivista sudamericana, e appunto finalmente sbarcato in Italia. Lo consiglio perché, vabbè, la serie ha avuto un certo successo in patria, e soprattutto perché si tratta del primo titolo pubblicato dalla collana a fumetti della Neo Edizioni, che è questa piccola e secondo me molto coraggiosa casa editrice abruzzese, che ha fatto un sacco di piccole pubblicazioni molto carine, fino a pubblicare il loro primo graphic novel, che si chiama Pompei, che è andato molto forte, è piaciuto un sacco.
Ah, sì, me lo ricordo, bello, bello, bello.
Ha avuto un sacco di recensioni positive, eccetera, e quindi hanno deciso, siccome sono ragazzi saggi, di fare una collana a fumetti. Esordiscono quindi appunto con questo titolo tradotto dall'estero, Tristezza di Reggiani e Moschito. Io devo ancora leggerlo, però diciamo che un po' sulla fiducia dovrebbe essere una ficata, e un po' per dirvi di sostenere questa casa editrice, insomma, che è piccolina ma figa.
Allora, andiamo con un po' di musica, e anche a lui gli vogliamo bene, è stato ospite nei nostri spazi, tornerà a essere ospite nei nostri spazi appena sarà possibile riavere degli ospiti. Lui è Fra Quintale, è uscito con diversa roba recentemente, ma questo è un pezzo,
non
è un pezzo del 2017, perché ve lo volevo mettere perché mi piaceva, e proprio per dirvi, questo sì è già del 2017, perché è Fra Quintale con Sì, eh?
Un giorno ero a casa che stavo con il culo sopra il divano, mezza canna spenta in una mano, non ricordo cosa pensavo, mi son detto giuro ora la chiamo, sta già con un altro e che strano, lei perfetta, lui uno sfigato, ingessato tipo Ferragamo. Passa da me che fumiamo un po', oh. Passa da me che parliamo un po' e beviamo un po' e poi non lo so, puoi anche fermarti che a cena se ti va, ho casa libera, stasera ci mettiamo su un film e poi passiamo la serata così. Ah sì, ah sì, ah,
non lo guardiamo nemmeno.
Sì, ah sì, ah sì, ah,
tutta la notte fai.
Sì, ah sì, ah sì, ah,
vuoi stare solo con
sì,
me.
Ah sì, ah yeah, sì, ah yeah, yeah. Dovremmo scendere a comprare le sigarette, anche ordinare qualcosa da mangiare, ma non c'è fretta per me. Abbiamo tutto il weekend, così caldo in camera al buio, che anche se fuori c'è il diluvio, più che dicembre sembra luglio. Domani poi non vado in studio, magari avevi qualche dubbio su cosa fare questo fine settimana. Con te io andrei dappertutto, se vuoi facciamo un altro giro della casa, e se finiamo nel mio letto per caso, però non è che sei inciampata. E poi magari lui ti chiama nel caso, digli che sei un po' impegnata,
e non lo sai ma me la cavo in cucina. Oppure un vino nostrano in cucina e ti preparo qualcosa domattina. Dimmi la tua ricetta preferita che ti faccio vedere come si fa. Si, ah, si, ah.
Non cuciniamo nemmeno.
Si, ah, si, ah, si, ah.
Prendiamo il pizza.
Si, ah, si, ah, si, ah.
Vuoi stare solo con me?
Si, ah, si, ah, yeah, si, yeah, ah, yeah, yeah. Dovremmo scendere a comprare le sigarette o anche ordinare qualcosa da mangiare. Ma non c'è fretta per me. Abbiamo tutto il weekend.
E questo era Fra Quintale con Si Ha, che insomma, appunto, come diceva Luca, il fatto che sia uscito nel 2017 ci dà l'idea di quanto il tempo passi in fretta, no?
Ma e noi siamo allora ancora qua.
Eh già.
Ah, no, vabbè, vabbè, sì, ciao.
Era un'altra canzone.
È tardi e Giacomo deve andare a casa, ragazzi. Perché se no diventa buio e lui si trasforma in un zucco.
Si trasforma in un pirla. Bello, però questo sarebbe un grande plot.
Un grande plot per un fumetto. Il ragazzo che si trasformava in un pirla.
Come diventa pirla.
Detto ciò, ragazzi, allora vi invitiamo sempre a seguirci naturalmente su Radio Sherwood e Gemini Network, a seguire tutte le nostre altre trasmissioni,
a seguire i nostri social dove ogni tanto pubblichiamo anche delle cose,
delle cose anche simpatiche alle volte,
esatto, cioè, e su Facebook e Instagram.
Vi ricordiamo che fra poco cominceremo a lanciarvi un po' di suggestioni e di chicche sullo Sherwood Festival che si farà,
se vuole si fa, insomma.
Si farà se non arrivano le cavallette ed altre piaghe di biblica memoria. Lo Sherwood Festival si farà, noi come Bonaventura e come Fumettame saremo presenti.
Io faccio questa cheat: il festival si fa,
il festival si fa.
Scriveteci da quale film viene questa battuta, questa frase.
Ah, io so ancora
da quale film di supereroi, già vi aiuto.
Io so anche un uomo del mondo reale, del nostro mondo reale, che ha annunciato questa frase e ha il potere di poterlo dire.
Cioè?
Graziano.
Ah, ok.
Che è un po' un Adam Warlock.
Un altro festival, qualcuno.
Adam Warlock di noi altri, per chi non conoscesse Graziano, ma magari conosce Adam Warlock così, visualizza. Detto ciò, ci riascoltiamo fra un paio di settimane.
Tendenzialmente,
continuate a seguirci. Se vi chiedete dove siamo, vi abbiamo detto, siamo sui social, cercate sempre Bonaventura, o venite il sabato mattina al Pedro e ci trovate col banchetto di Giacomo.
Di solito a bere dalle 11 di mattina, più o meno.
In via Ticino. Detto ciò, ragazzi, grazie a tutti.
Vi baciamo, vi abbracciamo virtualmente perché altro non si può fare. E ci sentiamo alla prossima e nell'attesa ci ascoltiamo un'ultima canzone.
Lui è Kiligiyoshi con Ricochet.
We'll be rich by 22. Unless there's something wrong with you, I plan I make it in the news. Melodrama I cannot lose.
Now what you got ain't dishonesty, but I'm trying not to fight with the thought of it. And what you said ain't the half of it. Now I'm dying and I'm ducking the ricochet.
I heard that fashion's where it sits, so I'll make sure that it will fit. Baggy pants and high top shoes, late to relax like ever so.
Keep on moving it on like you mean it. You're so concerned.
Trying not to fight with the thought of it. And what you said ain't the half of it. Now I'm dodging and I'm ducking the ricochet.